sei niente di particolare, come ci siamo chiamati un segno di
ritardo.
Siamo un segno di ritardo, un segno del tempo di recuperare. Allora, se tutti si trovano tranquilli, possiamo cominciare. Allora, avete visto che nel quadro di questa settimana biblica dedicata al culto di Gesù compare un dal Cristo del Vangelo e il Cristo della Chiesa. Contrario, cosa c'entra? Ebbene, invece non vi deve sembrare strano che in questa settimana, dedicata appunto al culto di Gesù, si affronti una tematica che sembra che abbia poco a che fare con questo soggetto. In realtà, la teorizzazione della figura di Gesù Cristo che i padri della Chiesa opereranno nei primi secoli dell'era cristiana trova la sua ragione più profonda proprio sul significato da dare ai titoli attribuiti dal Nuovo Testamento a Gesù. Passando infatti l'evangelizzazione da un contesto ebraico semitico ad un contesto greco ellenistico, si assiste ad un fenomeno di reinterpretazione dei dati evangelici che vengono posti al vaglio di un diverso modo di pensare e di vedere la realtà, che è tipico della differenza delle culture, che ha avuto minimamente a che fare, ormai ce l'hanno tutti perché siamo in un ambiente pluriculturale, che ha avuto a che fare con il mondo islamico, come minimo dice non ci ha capito niente. Quando invece capendo si accorge di una diversità di approccio stesso alla realtà. È un po' come se io guardo questo leggio da qui e ne vedo una parte, qui sta vedendo esattamente l'opposto. Tutti noi stiamo vedendo il leggio, ma se non ci mettiamo nella stessa angolatura, è così avviene nel lettore, nel pensiero. Il mondo semitico, ebraico e siriaco, nel quale per primo si diffuse l'annuncio del Vangelo, è molto concreto e rifugge all'astrattezza e soprattutto ha una visione simbolica della realtà. Evita, se non addirittura detesta, le definizioni che considera come confini che pongono limiti, mentre il suo pensiero procede più facilmente per immagini e simboli più imprecisi, ma capaci di restituire la complessità di significati e di approcci ad una realtà. Che riassomma lo sguardo che c'ha lui di qua e il mio di qua, quindi è più preciso, è più complesso, quello che dice c'è questo tutto. Però forse la complessità della realtà va rende meglio. Questo fa anche giudizi sulle culture naturalmente. Ancora nel IV secolo un padre della Chiesa di area e cultura siriaca, Efrem, utilizza l'espressione figurata tipicamente siriaca del vestirsi da parte di Cristo della nostra umanità per rappresentare Dio come umilmente si riveste dei nostri simboli e linguaggio al fine di rendersi comprensibile anche dall'uomo, cui ciò sarebbe impossibile a causa della limitatezza creaturale, scrive Efrem. Il Signore, il misericordioso, quando ha indossato i nostri nomi, umiliò se stesso con immagini, perfino quella del granello di senape. Egli ci ha dato i suoi nomi e accettò da noi i nostri. I suoi nomi ci resero grandi, mentre i nostri nomi lo resero piccoli. Vedete che modo di pensare diverso dal nostro. Felice che ha sparso il tuo buon nome sopra il proprio e ha reso i suoi nomi belli per mezzo dei tuoi. È dentro questa differenza di logica che bisogna entrare per capire che cosa è successo. A parte da questa affermazione di Efrem, tutto il limite che ha il nostro linguaggio umano per parlare di cose divine. Ci vorrebbe un linguaggio divino. No, non è vero, ma eppure dobbiamo e possiamo parlare. Perché? Perché in realtà Gesù ci ha fatto fare l'esperienza del divino nell'umano, e dell'esperienza che possiamo parlare. Ci ha fatto fare l'esperienza del divino nell'umano, ci ha svelato nella sua persona e attraverso le sue parole e il suo agire il volto di Dio. Attenzione, un volto, un'identità concreta, un concreto, che cosa diversa da astratte definizioni sulla sua realtà. Un conto è che io dico chi è lui, comincia a fare la carta d'identità, il curriculum, eccetera, un conto è che io parli di lui a partire dall'esperienza, dal suo volto, da quello che lo conosco, per ciò che fa, per ciò che dice. Capite? Sono approcci molto diversi. Una visione che chiamerei esistenziale, concreta di Dio, che emerge da ciò che dice, da ciò che fa, se poteva soddisfare la mentalità ebraica siriaca, la mentalità semitica, non poteva certo soddisfare la mentalità greca abituata a definire la realtà e soprattutto a porsi la domanda su ciò che è reale e ciò che non lo è. Ancora ce lo portiamo dietro, noi siamo figli, però non siamo più quelli, attenti, il nostro grande problema è quello, noi non siamo più uomini del IV secolo, non siamo più greci ellenisti, anche se le nostre radici stanno là, quindi questo tipo di pensiero è più vicino a noi che non quello semplice. Il problema nasce proprio da lì. Fin dall'inizio della loro filosofia, i greci con Platone e di conseguenza poi tutta la filosofia occidentale si sono posti un problema fondamentale per niente stupido o cattivo, attenti, Il problema è sempre. Come distinguere tra realtà e apparenza? Se non ci fossimo questo problema non saremmo arrivati al mondo scientifico. Come distinguere tra realtà e apparenza? Come superare l'inganno dei sensi che spesso ci offre un'immagine distorta della realtà che solo il ragionamento ci permette di correggere? Non basta il senso, ci vuole la testa che rielabora ciò che vuol dire dal senso. I sensi sembrano dirci delle cose, ma ci ingannano. Ma ci dicono il vero, riscontriamo mentalmente che quello che vede è così. Altre volte vedono delle cose, ma la sua realtà è diversa da quella che vede. La prospettiva. Non c'è nessuna ancorazione con un punto di vista. Eppure mi sembra più stretto e guardato, non è vero. È l'ottica che mi fa quello. Qui siamo di fronte a due righe parallele. Quando io guardo una realtà, questa realtà ha la stessa distanza da qui a qui. Ma quando io la vedo così, come poi la riporta alla prospettiva, e questo è più caldo e questo è più stretto. Questo è l'inganno. Allora, c'è il diverso. Io ci devo arrivare a capire, perché sennò si comincia a misurare e facciamo le case schede. Soprattutto la scelta è partita da qui. Gli strumenti per riverificare. Quindi non è stupido, però cambia l'approccio. Cambia il modo di pensare. L'uomo di mentalità greca vuole sapere se una cosa è propriamente tale, userà in greco un termine eikos, se sarà, scusate, eikos, certo qua. Vorrà sapere se, una cosa è propriamente tale, cioè se è così nella sua realtà, o se è impropriamente tale, definita tale. Cioè, e non è esattamente così, ma la si può immaginare più o meno così. Il mondo simbolico, ma semitico, no? Quando si dice, la ragione di sera, sì, più o meno, capisci? Ma non è, è un ragione di sera. No, è un'immagine, un ragione di sera, va bene? Questo non c'è mica nelle cose, niente, la fede è erone. Portava a capire che il granello di sera può dire questo. Noi no. Cioè, noi ancora, perché figli di quelli. Tecnicamente si opererà il termine ecotos propriamente al termine per catartisis, per analogia, appunto, per questo modo simile, ma non identico, di realtà che ci aiuta a capire. questa differenza, l'uomo greco e l'elita allora si presenta. Voi capite, avete già visto come sono i titoli di Gesù invece in chiaro fremolente simbolica, mi capite adesso che problema non viene fuori. Tutto il grande dibattito ecclesiale tra il IV e il VI secolo che impegnerà la Chiesa in ben quattro concili ecumenici si svolgerà da definire se Gesù possa essere chiamato figlio di Dio propriamente, cioè realmente, non in modo simbolico, figurato, tutte le belle cose che dobbiamo vedere adesso, a definire se Maria possa essere definita propriamente madre di Dio, Theotokos, sempre per chiarire l'identità di Gesù a tempi, non è un problema di Maria. Vedremo che dietro a questo termine mariologico, mariano, c'è un problema dell'identità di Cristo ancora una volta. Da quanto detto finora appare chiaro che il problema della proprietà dei titoli attribuiti dal Nuovo Testamento a Gesù sarebbe dovuto prima o poi esplodere. Arriva alla mentalità greca e questa non si accontenta, pone delle domande. E bisogna rispondere a queste domande, c'è niente da fare. Prima o poi sarebbe esploso. Poteva esplodere in una maniera migliore, purtroppo è esploso in una maniera negativa. Così accade nel IV secolo, non a caso, ad Alessandria d'Egitto, città ellenistica per eccellenza, e in cui era fiorita da secoli una scuola catechetica cristiana che per prima, con il grande Origene, aveva operato un'eccellente mediazione culturale tra il messaggio greco, scusate, il messaggio evangelico e la cultura greca. Un sacerdote di Alessandria, di nome Agno, nel IV secolo si pose il problema, proprio secondo quella mentalità greca che tendeva a sistematizzare tutto, di quale fosse la comprensione precisa e ultima della creazione divina di Gesù di cui parla il Vangelo. In realtà l'affermazione che Gesù è il figlio di Dio non doveva servire a costruire una dottrina, ma a cambiare l'esistenza di chi ascolta, come afferma bene l'Apostolo Giovanni, Giovanni 20, 30, 31, andatevelo a leggere, questi segni sono stati scritti affinché crediate che Gesù è il Cristo, il figlio di Dio, e affinché credendo abbiate la vita nel suo nome. Non vi serve per curare su Dio, vi serve per attingere la vita, sapere che è figlio di Dio. Ma questo è un altro modo di ragionare. Valido tu, valido quest'altro. Agno invece, secondo la mentalità greca, non si accontenterà di ciò, ma incomincerà a porti tutta una serie di domande. Dato che è scontato che i Vangeli proclamano Gesù, figlio di Dio, in che senso esatto deve essere intesa questa creazione? Fino a dove arriva? Può essere considerata eterna? Chi è in definitiva questo figlio nei confronti di Dio stesso? Agno è preoccupato di non poter inquadrare Gesù in una teologia. Questo sarà il problema dell'Occidente. Se Gesù è nato, ha sofferto ed è morto, è veramente Dio, oltre che uomo, nel senso più forte del termine, il monoteismo biblico, confermato tutto quello che la filosofia greca aveva fornito di meglio nella sua concezione di Dio, saltava completamente in aria. Il Dio di Gesù Cristo fa saltare il monoteismo per aria. Questo è qua. E il monoteismo era una grande rivelazione di Israele, ma poi era diventato anche il cuore della filosofia greca. Non è che trova qui la perfezione che stava in Bruno. Non è vero! E questo è qua. Allora tu non ti può pensare che filosoficamente la perfezione del Padre Duno tu glielo fai saltare, è uguale. Dopo vedremo perché non sta nell'uno, anche se un po' ci sta, e quindi dovremmo smettere di parlare di cristianesimo come il dialogo tra religione e monoteismo. Balle! Cristianesimo non è né religione né monoteismo, ma il dialogo ci vuole, ma no, religione monoteismo, per favore. Gesù ancora una volta spiazzava il nostro modo umano di immaginarci Dio, ma questo purtroppo fu ritenuto scandaloso da Agno e dai suoi seguaci, che preferirono imboccare la strada della difesa di Dio senza accorgersi che in realtà difendevano solo il Dio dei filosofi, cioè i nostri concetti su di lui, non la sua persona e la sua realtà. Arius, formandosi nella filosofia greca, cercò di capire i dati evangelici del quadro della filosofia stoica e di quella neoplatonica, perché non conoscesse queste scuole, basta che sappia che la filosofia greca non è che c'è molto importante, perché li conosce e sa cosa sto parlando. Queste conoscevano un logos creatore, principio superiore scaturito da Dio, ma proprio perché scaturito da Dio, inferiore a lui, cioè una specie di Dio minore. Ad Arius non sembrava vero di poter risolvere quella contraddizione apparente tra l'uno e tre. D'altra parte, San Giovanni non chiama il figlio logos, in principio era il verbo, in greco è logos. Dunque, allora perché non si potrebbe, non potrebbe essere quella specie di semidio di cui abbiamo appena parlato, cioè la filosofia ce l'aveva, non mi faceva fare per avere niente. Così tutto diventava più semplice. Dio restava uno. Questo è il Dio. Fra lui e il mondo materiale restava una distanza dovuta, perché per creare il mondo si servì di un essere semidivino creato, il Logos. Diverso. E il mondo resta fissamente lontano da Dio perché in materia creata dal Logos. Dunque, questo bel Logos, invece di unirmi dell'uomo, che fa? Me lo separa. Capite perché è pericoloso? C'è tutta la filosofia greca, c'è dietro il cristianesimo. Dio, la materia, non è creata da Dio. Dio crea un altro essere perché lui faccia questa operazione sporca. Cioè, rifiuto della materia tipico della mentalità greca. Da dove diceva che, appunto, anche il nostro corpo è la prigione dell'acqua. E poi ci siamo ripresi, lungo i secoli, da benissimo, proprio, il rispetto della materia. Ma è davvero questo il volto del Dio di Gesù Cristo? Un grande padre della Chiesa, Atanasio, si accorge subito del pericolo con la celebre frase «Anno mi ruba il mio Salvatore». È evidente da questa frase che Atanasio fosse voluto entrare in una disputa semplicemente filosofica, non avrebbe parlato di Salvatore. Sapete la filosofia, sapete comprendenza, è esistente. Atanasio dirà che Dio si è fatto uomo perché l'uomo diventasse Dio. Questa è la logica. E in effetti la dozione filiale di cui parlano San Paolo e San Giovanni, dei cristiani perdonati dei loro peccati, perdonati per essere quella comunità del risorto che chiamiamo Chiesa, è l'esperienza originale della salvezza. Perché la salvezza sia possibile, così come ci è stata annunciata nel Vangelo e creduta dalla comunità, è necessario che il Cristo sia un autentico mediatore tra Dio e gli uomini, non un intermediario. Un mediatore è veramente solidale con le due parti, già di qui e già di qua. Per questo il Cristo è veramente Dio. Un intermediario è un terzo che rimane esterno alle due parti. I sistemi di pensiero greco moltiplicavano volentieri questi intermediari, se li ricordo un po' per gli studiati, pensi al demiurgo, no? Classico. Nei confronti della fede un intermediario non può mettere in autentica comunione Dio e l'uomo. Abbiamo visto che sarebbe proprio per separare l'uomo da Dio. Sant'Ignazio di Antiochia, uno dei primissimi padri della Chiesa, questo più concreto, Antiochia è siriaco, anche se scrive in greco, morto martire, affermava in modo categorico: coloro poi che hanno opinioni diverse a riguardo della grazia di Gesù Cristo che è venuta a noi, osservate come sono contrari al pensiero di Dio. E noi diciamo che aspetteremo sa quale operazione, invece vedete la concretezza di un semita. Non si curano della carità, né della vedova, né dell'orfano, né del tribolato, né di colui che è prigioniero o che è stato liberato, né di colui che ha fame o sete. Questi tali che sta accusando, chiamati docenti, non credevano come realmente vero che Gesù che Dio in Gesù fosse venuto nella nostra stessa carne. Affermavano che si trattava di una carne celeste o apparente. Difficilmente, dirà Ignazio, crederanno nella presenza di Dio nei poveri o nell'amore di Dio per gli uomini. Il primo concilio ecumenico, la riunione di tutti i vescovi, convocata a Nicea in Asia Minore nel 325, si opporrà ad Arno perché ugualmente sentirà minacciata la solidarietà di Dio con l'uomo. I docenti l'avevano negata facendo dell'umanità di Gesù come un lenzuolo di un fantasma, giusto per farti vedere, ma senza avere nulla a che spartire con loro. È solo Dio, anche se si è fatto la sua passeggiatina sulla terra. Ad al contrario, ne faceva solo una creatura di Dio, che è giunta di Dio nell'uomo. Ancora una volta si affermava che Dio non voleva avere nulla a che spartire con l'uomo, rivendicando quel disprezzo per la materia, che dicevo tipicamente greco, che poi si è infiltrato anche nel pensiero ecclesiale. E questo è stato l'opposto del messaggio di Gesù. Non è vero che Dio non vuole sporcarti le mani con gli uomini, anche se questi filosofi non vogliono capirlo e si fanno più garantisti nei confronti di Dio di quanto Dio stesso non ci abbia mostrato in Gesù Cristo. Giustamente il filosofo Vattimo, in un simposio sentito con le mie orecchie, internazionale teologico, affermava che se avesse vinto l'arianesimo, Cristo non sarebbe stato altro che l'ennesimo Dionisio nel Pantheon degli dei greci. Però c'è il primo. Ha fatto una posizione perfetta, ma ha ritornato Cristo in tutto quello che era detto. Nei confronti della fede, un intermediario non può mettere in autentica comunicazione l'uomo e Dio. Questo intermediario, al posto del mediatore, metteva in discussione troppe cose importanti e svalutava l'incarnazione. E se svaluta l'incarnazione, non cambia solo il rapporto con Dio, avete insegnato, cambia il rapporto tra noi. Perché dobbiamo interessare di quello o di quell'altro? Se Dio si è interessato appunto di farti uomo, di abbassarti verso l'elevato, io faccio il suo stesso percorso. Se io lo faccio, perché io non faccio il percorso? Perché mi faccio pensare di pregare altamente, io la faccio bene, tutto questo. Ma perché che la cosiddetta ortodossia, cioè la sana dottrina, sapete dove si verifica? Nella ortoprassi, nel sano agire. Quando si staccano queste due cose, sì, sono ben risolti, ma di quelli che stanno. Ecco perché si sentì bisogno di correzze. Sintetizzando potremmo dire che il problema si pone in questi termini. Primo, solo colui che ha qualcosa può partecipare. Perché noi avessimo vita e qualità divina, occorreva che il donatore l'avesse in sé. Se ci è donata direttamente dal Padre, la mediazione di Gesù è assolutamente inutile e superflua, che non va male. Se Dio doveva farci direttamente, no? Divinizzarci, perché questa è salvezza, ci danno i padri della Chiesa, Dio si è fatto uomo, l'uomo che è anche Dio. Se poteva divinizzarci direttamente, che serve questo Gesù? Vedete? Ma ora, io non posso fare una trasfusione di se io santo non ce l'ho. Atanasio dirà, se il figlio fosse creatura, l'uomo resterebbe puramente mortale, senza essere unito a Dio. L'uomo non poteva essere divinizzato rimanendo unito ad una creatura se il figlio non fosse Dio. Secondo, se Dio dimostra che vero uomo non fosse stato vero Dio, ma una creatura per quanto eccentrica, non avrebbe potuto svelarci quel volto inimmaginabile del Padre, avete visto come si tenta sempre di reintegrarlo nel nostro modo di vedere Dio, c'è riuscita pure la Chiesa, un modo più umano di vedere Dio, che poi non manca niente, questo è molto disumano, ma comunque. Come possiamo essere sicuri che non si sia sbagliato almeno in parte, come era già capitato ai profeti dell'Antico Testamento, se si trattava solo di un'intuizione, per quanto certa, invece di un'esperienza personale del Padre, che lo dirà sempre Gesù, è un'altra cosa, un'intuizione. Gli evangelisti stessi ce lo proclamano, Giovanni 1,18, nessuno ha visto Dio, l'unigenito Dio, che è nel seno del Padre, è quello che ce l'ha fatto conoscere. Ogni cosa, Matteo 11,27, con il parallelo di Luca 10,22, ogni cosa mi è stato dato in mano dal Padre mio, e nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e quello al quale il Figlio lo vuole rivelare. Perché c'è tutta questa specificità superiore ai profeti? Da dove gli viene? In modo certamente più chiaro, prima Giovanni 5,20 dice: sappiamo pure che il Figlio di Dio è venuto e ci ha dato intelligenza per conoscere colui che è il vero, e noi siamo colui che è il vero, cioè nel suo Figlio Gesù Cristo. Egli è il vero Dio e la vita eterna. Certo, non siamo ancora in quella mentalità del vero e l'enigma, ma c'è una verità esperienziale. O ne fa esterno, ne fa esperienza, in cui c'è un'altra cosa. Qui siamo ancora nel semitico. Infine, terza cosa, se Gesù non fosse anche Dio, si romperebbe quella solidarietà di Dio con l'uomo creata dall'incarnazione. Non muore Dio in croce, anche se questo ci possa analizzare. Non muore Dio in croce. Dunque non è vero che il Dio di Gesù è solidale con l'uomo. Qual è la prova dell'amore di Dio? Se è vero, quando afferma Giovanni 15,13, nessuno amore più grande di quello di dare la vita per i suoi amici, Gesù, quell'uomo lì, ci ha determinato di Dio. Se quella è la prova più grande, Gesù ci ha amato di Dio, un uomo ci ha amato di Dio, per quanto benedetto da Dio perché mi pare. Ma non è vero che Dio mi ama così. E che senso avrebbe di domandarci di farci i suoi imitatori se non fosse di Dio quell'amore di cui parla Giovanni? Da questo abbiamo conosciuto l'amore, prima Giovanni 3,16, egli ha amato e gli ha dato la sua vita per noi, anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli. E d'altra parte in seguito afferma, carissimi, se Dio ci ha tanto amati, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Ma non sarebbe vero. È quello che ci ha detto gli altri. Per l'eresia opposta, ma non sarebbe vero. Come vedete, la dottrina di Aio svolta completamente il cuore del messaggio cristiano. Questo sarà cuore e parte, capite? No, fino a sorreggiare. A quell'eresia lì sì. Certamente una soluzione poteva essere non prendere in considerazione questa dottrina, punto e basta, senza porre un'altra dottrina, ma presente che quello che vi sto dicendo adesso, che se la segui, guarda le conseguenze, poi se regnate, vedrai che la città è presunto, guarda l'otto passi e scopri la tua dossier. Se il Concilio di Nicea 325 invece scelte la strada di prenderla in considerazione, perché ne vedeva la pericolosità, bisogna però mettere chiaramente in luce che non volle assolutamente elaborare una dottrina, quello che crediamo tutti, ma solo smentire quella che ha. In questa distinzione, che solo apparentemente sembra sottile, si è giocato uno dei più grandi problemi che ancora ci portiamo addosso. Se quello che ha elaborato il Concilio è una dottrina, allora noi dobbiamo credere nella dottrina della Trinità, vero? Ma se invece è solo una smentita di una falsa interpretazione del messaggio di Gesù, allora noi dobbiamo continuare ad aderire alla persona e al messaggio di Gesù. Questo significa credere, ma senza farci sfuriare da costruzioni filosofiche sovrapposte al Vangelo e non in consonanza con esso. Capite la differenza? Ma dopo ci ritorniamo. Vedete, no? Come ti dico, questa è la dottrina della Chiesa, come ti dico, guarda, no, tu non devi credere alla dottrina della Chiesa, perché non c'è una dottrina della Chiesa, tu devi credere al messaggio, aderire alla persona e al messaggio di Gesù. Poi se la mentalità greca perché dopo fa gli errori. Perché poi non è conseguenza, perché dopo non aderisci a quella persona. È diverso, molto. Vediamo allora, esaminando il Concilio di Nicea, se quest'ultima ipotesi la possiamo o no ricavare dal testo stesso, perché fare del bene chiaro, cioè, però qui c'è un testo, ce lo recitiamo in parte perché poi è stato composto insieme a Napa, a Costantinopoli, tutte le domeniche, non ci capiamo niente, che non sono Dio padre, non sono che non sono... Dice tu fai bene a dire queste cose, però qui abbiamo un testo che ottieni quello, beh, vediamo allora, ce l'avete sotto mano, la pagina 1 del foglio regolato. Considerando la struttura del simbolo nel suo insieme, ci si rende immediatamente conto che in essa la professione di fede è direttamente trinitaria. In altre parole, non si scopre nella costruzione delle frasi prima una professione monoteista poi trinitaria. C'è un Dio uno, poi ti dico che sono tre persone. Attenzione, guardate il testo, ce l'avete sotto. C'è scritto il simbolo non è composto secondo questo schema. Noi crediamo in un solo Dio, Padre che governa ogni cosa. No. Figlio unigenito, Spirito Santo. Cioè noi crediamo in Dio e poi specifico come è fatto questo Dio. Ma secondo lo schema, noi crediamo in un solo Dio Padre che governa ogni cosa, e in un solo Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, e dello Spirito Santo. Sotto ho messo lo schema, ma se guardate sopra, a come è già strutturato, vedete che c'è un noi crediamo in. Poi c'è una congiunzione sopra che c'è ancora e in, che vuol dire verbo sottinteso quando c'è una congiunzione. E crediamo in. Quindi quello che regge tutto è crediamo, non è Dio. Chiaro? E merito Spirito Santo. Noi crediamo in, Dio Padre di potenza, e in un solo Signore e nello Spirito Santo. Certo, c'è un'unità, che si parla di un solo Dio, un solo Signore. Il concetto di unità c'è, ma prevale l'aspetto trinitario. C'è l'aspetto personale. In tale contesto Dio unico non significa direttamente la sostanza divina, ma il Dio persona, in concreto la persona del Padre, che è colui che si è già manifestato nell'Antico Testamento. Il linguaggio di Gesù conservò questo modo di esprimersi e anche gli apostoli del Nuovo Testamento si attennero allo stesso uso. Basti ricordare le espressioni pauline. In particolare, proprio una di queste espressioni pauline sembra aver ispirato fortemente la professione trinitaria dei simboli di antichi. Si tratta di Prima Corinzi 8:6. Per noi c'è un solo Dio, il Padre, dal quale tutto proviene, e noi siamo per lui, e un solo Signore, Gesù Cristo, in virtù del quale esistono tutte le cose. Ecco quello che viene fuori, il simbolo. Non è che sono diventati dal testo di Paolo. Per cui non dobbiamo fraintendere la frase del credo niceno come se contenesse una specie di affermazione preliminare dell'unica sostanza divina in quanto comune alle tre persone. Questo modo di esprimersi verrà solo dopo, e sarà tipicamente latino. Quando l'elezione arriverà a un mondo latino, ci sarà ancora un'altra popolazione, perché i latini poi sono pure i giudici. E quindi, per esempio, tutto un bagaglio di visione giuridica della storia della salvezza, pensate alla questione del sacrificio, eccetera, tutta dal mondo latino ci scappa fuori. Vedete come succedono le cose? Questo modo di esprimere, secondo me, solo dopo. La professione di fede è la stessa che al momento del battesimo domanda al candidato non se crede in un'idea di Dio, anche se vera, come quella di un Dio uno e primo, ma piuttosto se dà la visione di vita a delle persone e a loro messaggio, di cui ha fatto l'esperienza durante la preparazione, il catecumenato, non il neocatecumenato, Se riconoscono, cioè Dio come Padre, hai fatto l'esperienza di Dio come Padre. Se riconoscono Gesù come Signore, hai fatto l'esperienza della Signoria di Lui nella sua vita. Se hai fatto l'esperienza dello Spirito Santo come Santificatore, se hai partecipato, grazie a Lui, della vita stessa di Dio. E che cosa succede? Cioè il simbolo, cioè il credo, quello che viene chiesto al battezzato, rielaborato, perché il problema c'è, ma niente di più. Ma c'è di più, questa formula di adesione è seguita da un importante termine, cioè, lo vedete che ho messo in grassetto, cioè, non crediamo solo Dio, Padre che governa ogni cosa, non solo il Signore Gesù Cristo, figlio di Dio, generato, vigente dal Padre, cioè, consustanziale al Padre, Dio da Dio, luce da luce, vero Dio da vero Dio, generato, non creato, dallo stesso stato del Padre. Vedete che dopo sto certo si capisce più niente? Prima si capiva abbastanza. Questo significa che il credo parte dal titolo con cui è chiamato Gesù, risorto nel Nuovo Testamento, cioè Messia e Kyrios, cioè Signore, il nome stesso di Dio nell'Antico Testamento, il Kyrios, era il modo in cui veniva tradotto in greco l'Adonai, il modo di dire Dio senza pronunciare gli avverbi. Poi precisa, con un linguaggio giovanneo, l'origine filiale di Gesù, generato unigenito. Questo viene da Giovanni questa parola unigenito, l'avete sentita prima, del Padre. A questo punto, dopo aver parlato con il linguaggio del Nuovo Testamento, inserisce un cioè interpretativo. Con l'aiuto del vocabolario filosofico greco di sostanza, generato dal Padre, vuol dire, ecco la parola cioè, non parte che viene vuol dire, questo cioè significa vuol dire, cioè, generato al Padre vuol dire, generato al Padre cioè, della stessa sostanza del Padre. Si tratta in altre parole di una generazione autentica e non di una creazione. Ecco cosa sta semplicemente dicendo Paolo un po' difficile, che non è che lo siamo qui, non è qualcosa di creato, è una generazione. Non la creazione, perché la creazione e la generazione sono due modi diversi di produzione, se così possiamo dire. Il termine generato vuol dire della stessa sostanza del Padre, consustanziale a lui. Questo cioè crea un'equivalenza tra due tipi di linguaggio, quello della Bibbia e quello della filosofia. Né si intende sostituire un modo di esprimersi con un altro. Non si tratta di un contenuto nuovo, vedete? Che sarebbe stato inventato, una filosofia appunto come ha fatto altro. Non si tratta di un contenuto nuovo che sarebbe stato inventato, al contrario di un linguaggio nuovo che viene messo al servizio dell'autenticità del senso, del significato di quel contenuto. Ma non è neppure una semplice ripetizione di un linguaggio, ma piuttosto una duplicazione apportatrice di senso. Cosa voglio dire con questa frase un po' complicata? Che il Concilio di Nicea ha fatto come una traduzione. Questa è una duplicazione che fa capire il senso di quello che ho detto con un altro linguaggio, o incompreso o mal compreso. Le traduzioni infatti si fanno non solo da una lingua all'altra. Perché si fa la traduzione? Perché qua la lingua la capisco. Allora tu mi dici quello che sta per dire quella lingua, dalla mia. Se io non capisco una cultura, tu mi fai anche, oltre che della lingua, mi puoi fare anche del linguaggio una traduzione. Ecco cosa ha fatto il cielo. Da un linguaggio concreto ha spostato un linguaggio astratto. Ma il cielo che sposta, è solo per far capire agli astratti quello che cosa di concreto che non capivano. Curioso, ma è così. Le traduzioni si fanno non solo da una lingua all'altra, ma da un linguaggio. Come quando diciamo, adesso ti faccio un esempio. Non c'è una traduzione. Cioè, una duplicazione del linguaggio. A porta invece il senso, prima il senso locativo, adesso sì. Speriamo che con un linguaggio figurato, tratto un'esperienza simbolica, chi ci sta di fronte comprenda quello che un linguaggio logico, razionale, non ha afferrato. Perché si fanno gli esempi? Troppo complicato, te lo faccio figurato, ho capito, ma è la stessa cosa, l'ho detto in due linguaggi. Uno che non capisce, quello che capisce. Cosa faccio la traduzione? Guarda, dico la stessa cosa, tu l'inglese non lo sai, e te lo traduco in italiano. Adesso lo capisci, è afferrato il senso. A Nicea è dovuto il contrario, si è tradotto il linguaggio narrativo simbolico dei Vangeli in cui l'astratto razionale della filosofia, perché sembrava che questo linguaggio potesse chiarificare meglio il contenuto. Questo è quanto volevano dire i padri conciliari di Nicea. il mistero di Cristo, figlio, riceve da parte di Ari un'interpretazione che rispetta solo in apparenza il linguaggio e i dati della Bibbia, perché vuole essere prima di tutto razionale secondo le categorie della filosofia greca, bene, lo specifico del Concilio di Nicea sarà invece come quello di professare in modo categorico la differenza radicale tra il mistero di Gesù Cristo e la filosofia greca. Fra il Dio di Gesù Cristo e il Dio delle regioni, fra il Dio di Gesù Cristo e il Dio di Dio. Purtroppo però non c'è scampo, la rivoluzione, proprio nel momento in cui, per paradosso, la Chiesa defilosofizza, permettetemi questo neologismo, defilosofizza il messaggio di Gesù, avviene che proprio in quel momento stesso il linguaggio di fede, per così dire, si filosofizza, perché dopo il cioè hanno voluto usare per sconfessare un linguaggio filosofico. Per dire che non filosofizzare hanno dovuto utilizzare la filosofia. È un paradosso, ma così è avvenuto. Purtroppo non c'è scampo, la rivoluzione di certo ambiguità poteva avvenire completamente solo attraverso la traduzione della differenza cristiana nel linguaggio culturale greco. Gli ariani saranno d'altronde assunti l'iniziativa, proponendo la loro traduzione che per una cattiva preoccupazione dell'argomento cancellava la differenza cristiana. La fede tornava, in quel caso, ad essere religione, cioè prima, l'ennesimo diviso nel banco dei greci. Bisognava dunque opporre a questa traduzione infedele una traduzione, ma appunto la tradurre. Se dunque questa traduzione aveva lo scopo di una risposta limitata e circoscritta, perché questo linguaggio ha assunto poi un carattere obbligatorio, questo è il problema. Perché avevano imposto già nel IV secolo a coloro che non avevano dubbi in merito al senso forte del termine figlio di Dio dato dagli evangelisti a Gesù? Probabilmente perché la divisione del linguaggio all'interno di una stessa cultura è una situazione pericolosa che non può durare a lungo senza provocare un scisma. Perché in una situazione di crisi in cui sono in causa gli aspetti più decisivi della fede, lo stesso senso deve essere confessato con le stesse parole, se si vuole essere sicuri che parole diverse non nascondano significati diversi. È difficile valutare da modelli se queste preoccupazioni della Chiesa siano state legittime o no, per noi non sarebbero legittime. Ma non facciamo delle analisi. Ma una cosa è certa però, al di là di giudicare la storia, una cosa è certa, che quella duplicazione, anche se imposta come formula, non sostituiva, ma spiegava il senso di un messaggio biblico che rimaneva la fonte della rivelazione. Se io traduco la Chiesa, ti dico, ok, io sono dopo, però se vuoi capire perfettamente il senso, va all'Inglese, perché nella traduzione c'è sempre un minimo di tradimento. La traduzione non elimina mai l'originale, anzi, ti rimanda all'originale. E invece è stata sostituita, sostituzionata, però questa adesso è più vera di quell'altra, dell'originale, pazzesco. Ma questo è vero. Perché allora mantenere il carattere obbligatorio di queste parole attraverso i secoli? Non dei contenuti, ma delle parole attraverso i secoli e presso i popoli che non si trovano più in solidarietà culturale con queste parole. Ci troviamo di fronte allo stesso problema di questo affermo della liturgia, perché se il latino fu una lingua di traduzione per un greco che non era più compreso dai popoli occidentali, attenti, fino al terzo secolo a Roma si chiamava in greco, e dopo che non capiscono più il greco, allora gli si traduce in latino, giusto, perché devono capire, ma perché si era tenuta a far comprendere il senso delle parole a chi non le capiva più? Non si è continuato a imporre a chi il latino non lo capiva più o non l'aveva mai capito? Ecco, è la stessa cosa. Se il latino è servito a dare senso, perché non trovi la lingua nuova che la sente invece in fuori quella che toglie il senso? Perché non l'ha capito? Ha interrotto un processo, invece dovrei continuare. E questo è successo con la cosiddetta domanda. Perché si passò da una traduzione ad una sostituzione? E questo fu il classico passaggio della teologia come traduzione, il cioè di Nicea, che è valido, alla teologia come dogmatica, che è ben altra cosa. Dico tragico perché quando nel secondo millennio la teologia diventerà razionalista, la Bibbia messa da parte e le affermazioni fatte sul tipo, Dio poteva fare una cosa? È evidente che può fare una cosa perché è onnipotente. Era conveniente che la facesse? Per cui l'ha fatta. Sembra eccepibile. Peccato che a questo ragionamento manca la preoccupazione di controllare se Gesù l'avesse detto fatto. Piccolo dettaglio. Piccolo dettaglio. È rimasto razionale scoppato il Vangelo. E chi me lo dica, quello che io sto ragionando non c'è ancora costruzione di Gesù? Il confronto con Cristo, per carità, Bibbia, all'inizio. Per cui i catechisti non si preoccupano più di mettermi in rapporto con un vivente, irrisolto, e con il Padre, nello Spirito Santo, ma di farmi imparare la memoria che Dio è essere perfettissimo, che è la parola del Signore, del cielo e della terra, spero che ci sia qualcuno più giovane di me che non la conosca. Peccato che questa definizione di Dio non mi dica nulla di ciò che più mi interessa e che l'Apostolo Giovanni invece metteva al primo posto. Dio è amore, non ci sta diventando la definizione e lo conosce solo chi ama, chi non ama non ha conosciuto Dio perché Dio è amore. Prima Giovanni 4, 8. Che me ne faccio dell'essere perfettissimo che adora il Signore, cioè la terra sta pure mia. A allora.